nell'ambito del Trevignano Summer Fest, ecco Naturarte, dal benessere alla sostenibilità, terza edizione del festival dedicato alla riscoperta dell'essenza dell'essere umano tra corpo, cuore, mente, attraverso dei laboratori interattivi, dei workshop, dei concerti, delle performance live o, come in questo caso, attraverso degli incontri. Space Clearing e Decluttering sono due dei libri di Lucia Larese, editi da Edizioni Mediterranee, che andiamo a presentare questa mattina, tanto per introdurre due argomenti dedicati al benessere. Due libri che parlano di che cosa? Parlano sostanzialmente del fare spazio, del non trincerarci troppo, del non chiuderci troppo, del fare aria nella casa, che è un pretesto, ma è anche il fare aria tra i nostri pensieri, nella mente, nella vita, cioè lasciare, abbandonare tutto quello che in realtà è un peso. A me viene sempre un po' in mente lo scacciasogni, l'acchiappasogni, anzi più che lo scacciasogni. L'acchiappasogni è fatto della ragnatela, no? Poi avete notato che al centro c'è una pietra. Quella pietra serve perché bisogna scagliarla lontano, perché bisogna abbandonare le cose negative, i brutti pensieri. Ecco, noi qui oggi e questa sera con Lucia faremo spazio, daremo aria. Adesso io mi taccio perché tocca a te e tocca al dottor Canonico. Premessa, ci saranno dei momenti, come al solito, di lettura affidati a Stefania Di Michele, che ormai è una costante per noi, è quella che io definisco The Voice. Chi segue il mio percorso con la libreria, con In Itinere, sa che ogni volta che c'è un evento c'è Stefania che legge. E quindi questo faremo. Facciamo spazio, non perdo più tempo, stringiamo, facciamo tutto, ci dia i suoi consigli.
Sì, allora, i consigli, intanto volevo ringraziare sempre diciamo, le edizioni mediterranee che hanno reso possibile, diciamo, diciamo, la pubblicazione dei libri. Libri che poi credo abbiano un po' sorpreso tutti, nel senso che poi hanno avuto un successo anche forse inaspettato.
Sono stati copiati, sono stati imitati.
Sì, devo dire che mi è capitato anche di essere intervistata dalla Radio Svizzera e qualcuno attribuiva a se stesso certe frasi che avevo scritto io. Però perché? Perché questo libro, in particolare, cominciamo dal primo, da Space Clearing, è nato nel 2009. Poi c'è stata una seconda edizione nel 2011, ben prima della più famosa giapponese Marie Kondo, non so se qualcuno la conosce o ha messo in pratica, quindi io sono stata una pioniera in questo senso, nel senso che quando mi ricordo una volta a un corso venne una signora da Milano, mi disse: quando io ho sentito parlare di te, ho detto: ma chi è questa matta che ci dice di buttare via le cose? No? E in effetti, per sintetizzare un po' questo, no? Intanto partiamo dal titolo inglese Space Clearing, che letteralmente significa purificazione degli spazi, però nella mia visione è l'arte di fare spazio in casa come nella vita, no? Abbiamo sentito prima parlare di infiammazione, no? Di infiammazione del corpo. Beh, quando ho scritto il libro ancora non c'erano certi studi, ma ho recentemente scritto un articolo in cui riporto uno studio americano, perché gli americani comunque arrivano prima su certe cose, e dove hanno trovato una correlazione scientifica tra l'aumento di cortisolo e le case disordinate. In altre parole, in particolare le donne soffrono di più, perché anche qui ci sono studi sociologici che noi donne siamo più sensibili, cioè al disordine rispetto agli uomini. E io finalmente ho capito mio marito che dice: ma dov'è la polvere? Io non la vedo. Abbiamo comunque un modo di percepire le cose diverso. Quindi anche per creare un collegamento con quello che abbiamo sentito prima, cioè noi pensiamo che la casa, il disordine, i cassetti, l'armadio, cioè non è qualcosa che mangiamo, no? Quindi è più difficile pensare che il nostro ambiente in cui passiamo tanto tempo, poi la pandemia, figurati, con la pandemia ci siamo tutti resi conto, no, del caos che c'era a casa, semplicemente perché generalmente uno sta fuori e quindi o non lo vede o fa finta di non vederlo, no? Però questo caos, anche se a noi sembra che non ci dia fastidio, perché voglio dire, siamo abituati, lo vediamo, no? Che ci mettiamo a cercare le cose da metterci la mattina e perdiamo mezz'ora, ormai siamo talmente abituati che lo facciamo, poi ci mettiamo noi donne sempre le stesse cose, no? Quindi effettivamente una casa disordinata, una casa con troppe cose, in America hanno trovato un collegamento con i livelli di stress e l'aumento del cortisolo. Quindi una casa una casa ordinata riduce anche i processi infiammatori nel corpo. Poi recentemente ho cercato un po' di dati e ho visto anche che, per esempio, anche a livello economico, una casa ordinata si pulisce, diciamo, si risparmia il 40% dei costi di tenerla pulita e il tempo. Cioè, in altre parole, se la mia casa è ordinata, e alcune signore poi dicono io non ho più la donna di servizio perché in 5 minuti passo l'aspirapolvere e tengo in ordine, no? Perché effettivamente quando le cose sono organizzate tutto fluisce, e qui ritorniamo a quello che diceva Anna, cioè fluisce non tanto perché è un'organizzazione perfetta. Io non sono particolarmente ordinata o particolarmente precisa, no? Cioè sono organizzata, ma questo perché faccio meno fatica, no? È una cosa ormai che mi è connaturata. Però soprattutto quando la casa ti accoglie, no? Con quegli spazi, con quella freschezza, finalmente hai buttato via quella roba che ti hanno regalato ma tu non la volevi, quella che se tieni perché mia zia se viene lì in casa poi non trova, no? E allora dice poi si offende, inventati una scusa, è caduto per terra, no? L'abbiamo, si è perso, no? Cioè, a volte, no, beh, il cane è un discorso diverso. Ah sì, perfetto. Ah, ecco, credevo che volevi buttare via il cane, mi sembrava strano. Il cane, i bambini, chiunque può essere successo, no? Cioè, ma tenere tutte queste cose è anche essere oppressi da tutti questi pensieri. Quindi, tornando al libro, inizialmente volevo scrivere un manuale, no? come liberare casa in 7 passi, no? Che poi con la nuova edizione, questa che trovate qui davanti, sono diventati 8. Però poi dico, comunque a me i manuali annoiano, perché tutti sappiamo che bisogna tenere in ordine, tutti sappiamo, no? Anche mangiare bene, chi non sa che bisogna mangiare bene? Poi tra sapere che bisogna mangiare in un certo modo e farlo, c'è una bella differenza. Sapere che tenere, non so, in un corso una signora mi ha detto, dice perché io ho fatto tutte camicie da notte se finivo in ospedale, dice, poi per fortuna non sono andata, però le camicie da notte le ho tenute. Tutte le volte che vedi queste cose, via, no? Cioè, oppure tengo qualcosa nella segreta speranza che qualcosa succeda. Toglietevele di mezzo, perché bloccate il processo, no? Quindi poi alla fine ho deciso di scrivere sia un manuale, quindi potete fare spazio in casa in 7-8 giorni, e poi ho scritto anche una storia. Questa storia è la storia di Giorgio, che è un personaggio la cui identità è misteriosa e tale rimane anche alla fine del libro. No, non c'entra niente. Non c'entra niente, Giorgio. Devo dire, quando è uscito il libro, che alla fine che cosa è successo? Che questo Giorgio è diventato un personaggio e la gente mi diceva, ma dice, quando lo porti a farcelo conoscere? Per questo poi ho scritto, l'identità di Giorgio rimane un inviolato mistero. Quindi noi avevamo pensato di inframmezzare dei pezzi di questa storia, della storia di Giorgio, che brevemente aprono degli argomenti, E poi io lascerei lo spazio alle domande, sia dei, dei presenti, e in modo da fare poi una sessione interattiva.
Io volevo dire una cosa. Tanto che dovrò lasciarti prima della fine, perché devo purtroppo andare fuori Roma. E volevo ringraziare Anna per l'ospitalità e ricordare che due cose. Che il sole tramonterà alle 7:30. E hai dimenticato un'altra cosa importantissima. Hai anche ordinato la luna piena, quindi avrai anche la luna piena.
Esatto.
Ho detto tutto.
Perdonate,
a voi piacere di ascoltare veramente l'autrice di questi libri, che anch'io mi ricordo fui corretto nel chiamarla Larese. Disse, no, mi chiamo Larese. Quindi siamo stati in due. È normale.
Concludo, è chiaro che noi abbiamo, ogni volta che noi facciamo degli eventi qui, ripeto, per quelli che non abitano a Trevignano, che non ci frequentano, non lo sanno e pensano che io stia millantando, ogni qualvolta noi abbiamo fatto degli eventi qui alla terrazza, c'era sempre un tramonto fantastico e la luna, non è semplicemente la luna piena, la luna si comincia a vedere e si comincia a vedere sopra la rocca ed è uno spettacolo fantastico. Però perché, voglio dire, se qualcuno ha delle apparizioni in un certo giorno piuttosto che in un altro, volete che noi non abbiamo prenotato tramonto e luna?
Ma tu non mi devi insegnare niente di questo lago, perché io ci vivo da 60 anni circa,
e quindi, vede,
so i tramonti, l'alba, ti faccio vedere.
Ma lei non l'ha mai prenotato?
La prossima volta le farò vedere delle mie fotografie fatte all'alba, cose, colori che non hai mai immaginato.
Esatto. E poi Gianni ci ha anche portato a vedere il saluto al sole sul battello. Qualche anno fa.
Sulla Sabazia.
Esatto.
Ma queste sono cose che chi non è a Trevignano non può capire. Grazie, esatto. Grazie dottor Canonico.
Ma intanto io posso dire una cosa, visto che Anna ha prenotato la luna piena, forse non essendo perfettamente a conoscenza del fatto che i giorni migliori per svuotare casa sono quelli dopo la luna piena, perché le energie, sia iniziare una dieta che svuotare casa, diciamo dal secondo giorno dopo la luna piena, sono i momenti migliori, perché l'energia è calante e quindi non so se voi avete mai fatto caso, iniziare una dieta in luna crescente è sempre controproducente. Quando dobbiamo svuotare, lasciare andare,
sì,
in qualche modo alleggerire,
soprattutto i chili, quindi
i chili abbiamo sentito che bisogna mangiare, no?
Certo, esatto.
Mangiamo, io sono esatto. del partito esatto. che bisogna mangiare. A Stefania.
La borsa. Spengo questo. La borsa. Si sente. La borsa conteneva tutti i miei cimeli sentimentali, le foto delle ex, i ricordi, i regali, ma anche i biglietti di concerti rock e di passaggi aerei appartenenti ad un'epoca finita da tempo. Mi seguiva da anni, un fardello di cuoio marrone che spostavo casa dopo casa, storia dopo storia, con quello strano morso allo stomaco in bilico fra l'ansia del tempo che passa e la nostalgia delle occasioni perdute. A guardarla mi assaliva una sorta di interiore singhiozzo, una sottile angoscia venata dal ricordo della tenerezza delle emozioni e dalla sgradevolezza dei litigi e degli addii, soprattutto quelli che non sono mai riuscito a pronunciare. Adoro fare uno scatto nei momenti più impensati o struggenti o semplicemente per ritrarre un particolare insignificante. Mi aiuta a dare significato alla scena che sto vivendo, come una didascalia o un promemoria emozionale che solo io posso decifrare nella trama dei ricordi. Un piccolo gesto, la curva di un collo femminile, uno sguardo, perfino un odore può emergere da una foto scattata in un momento speciale. Per questo conservo gelosamente in quella borsa tutte le foto delle mie relazioni importanti. Il bisogno di fermare in una foto un momento davvero speciale è un modo per lasciare, appiccicato alla carta da stampa, anche un po' di quell'emozione, a volte troppo intensa per provarla fino in fondo, come se la foto mi aiutasse a fermare l'onda calda delle emozioni che, se non debitamente arginata dalla macchina fotografica, mi porterebbero a incontrare qualcosa di me o dentro di me che non conosco. L'incontro con Giovanna e Beatrice. Eccomi qui, finita la buffata di incontri natalizi, un giovedì sera a casa di Giovanna, la confidente di sempre. Mia fidanzata ai tempi del liceo aveva sposato Federico. Non mancavo mai alle loro feste perché a casa loro si respirava un'aria di beata serenità, di chi ha fatto pace con limiti e gioie della vita. Seduta sul divano di casa sua, di un immacolato color panna, Giovanna parla di questo strano corso tenuto da Beatrice, la maestra dell'arte di fare spazio, dove si impara la difficile arte di gettare via il superfluo e recuperare l'essenziale. Ha un nome inglese questa disciplina, ma con un taglio piacevolmente nostrano: imparare a mettere in ordine in armadi e cassetti per fare chiarezza nella propria vita. Space clearing, l'arte di fare spazio. Con il superfluo si imparano ad eliminare vecchi dolori e sofferenze, continua Giovanna, ma soprattutto si imparano a lasciare andare, con gli oggetti che non ci servono più, le situazioni e gli schemi comportamentali che ci fanno ripetere gli stessi errori nella vita, come se recitassimo un vecchio copione. Il diario di Giorgio. Cara Beatrice, nei miei cassetti in disordine ho infilato anche la mia creatività, questo è sicuro. La cosa più importante di cui parli, mi sembra di capire, è questo clutter che indica tutte le cose che, non avendo un posto preciso o una specifica utilità, ingombrano armadi, scaffali e cassetti, bloccano il flusso creativo, danno un senso di impotenza che rallenta i processi ideativi e favorisce la tendenza a rinviare. In altre parole, a non decidere. Tutto quello che sta lì non si sa perché e sul quale non riesce a prendere una decisione. È qui che volevi andare a parare. Molte persone fanno una gran fatica a disfarsi di questo accumulo distintivo di cose che diventano spesso un fardello di oggetti che non servono a nulla, una zavorra di cose superflue e ingombranti, conservate con cura ma senza una ragione particolare. Un vero problema per molti che da soli non sono in grado di fare spazio, incapaci di dipanare la matassa del disordine fra sensi di colpa e conflitti interiori.
C'è qualche commento? Perché diciamo, la storia è proprio la storia di Giorgio, che io ho immaginato seguisse un corso online, no? E quindi, siccome diciamo, poi un altro aspetto molto importante è il potere della scrittura, cioè tenere un diario ti aiuta a non dimenticare, no? Perché e soprattutto a renderti conto sia delle cose che non hai fatto, ma anche di quelle che hai fatto. Cioè in questi anni di consulenze mi sono reso conto che poi le persone, quando fanno qualcosa, dopo se lo dimenticano, se fanno un passo in avanti lo danno per scontato, no? E quindi Giorgio in questo percorso deve affrontare tutte le sue resistenze, perché non ha nessuna voglia di ascoltare quello che gli dice Beatrice, no? Sul fatto che tenere tutti i cimeli sentimentali delle ex in una borsa che poi si è portato dietro in tutti i traslochi, cioè in qualche modo lo bloccasse poi. E poi il libro, non vi svelo il finale, però lo blocca dal, dall'aprire, no? Una porta a una relazione vera, no? Perché poi in realtà quando tu ti aggrappi al passato, in realtà poi non dai spazio al futuro. Bisogna fare pace col passato e andare avanti, non neanche metterlo sotto il tappeto, no? Aprire la borsa, guardare, che è un po' una metafora, no? Quindi non so se vuoi leggere l'ultima che è
qui l'incredibile scoperta di Giorgio, la casa per il cuore. La casa contiene i nostri mobili, i nostri oggetti, i nostri ricordi e fa da sfondo alla nostra vita. E atti apparentemente semplici e insignificanti, come eliminare le cose di troppo, possono generare grandi trasformazioni, piccole scelte per grandi cambiamenti. Ho compreso di colpo che la casa è il contenitore non soltanto delle nostre cose, ma anche delle nostre emozioni, e che risponde ad esse se noi glielo permettiamo. Può venirci in aiuto ogni volta che lasciamo andare il passato e i nostri attaccamenti e, abbandonando le nostre apparenti certezze, ci affidiamo al fluire delle cose. Quando accettiamo con serenità il passato, possiamo vivere con gratitudine e trepidazione il presente. Quando riusciamo a vivere il presente con questa consapevolezza, il futuro si dipana davanti ai nostri occhi increduli, senza esitazione, nella direzione dei desideri più profondi. Ci mostra quello che è in realtà la nostra casa e che contiene noi stessi e i nostri cuori pieni di sofferenza e di voglia di amore. E nel momento in cui ho scelto la gioia e ho abbandonato con la polvere accumulata dagli oggetti inutili tutti i vecchi dolori e le vecchie sofferenze, l'universo mi ha regalato la più improbabile delle coincidenze, l'incontro impossibile che nessun uomo può essere in grado di immaginare. In quel preciso istante, fuori del tempo, ho compreso quanto fossi stato sordo alle richieste del mio cuore, che da anni era alla ricerca di una casa dove poter esprimere tutto il suo potenziale di forza e dolcezza che soltanto l'amore, vissuto intensamente e fino in fondo, ti può regalare.
Mi viene una riflessione proprio legata a questo fatto delle emozioni legate agli oggetti, del significato, no? Del pulire o ripulire. Beh, io immagino che ciascuno di noi abbia fatto almeno un trasloco nella sua vita. Allora, almeno uno. Ci sono delle cose che appunto uno tiene lì, no? Le classiche, le bomboniere. Alcune finiscono immediatamente, no? Come dire, altrove collocate. Altre le teniamo perché magari sono di affetti più prossimi a noi e quindi ci teniamo. Però poi passano gli anni, no? Io nel giro di 2 anni ho fatto 3 traslochi, ho perso il conto. Il primo trasloco è stata l'occasione per riguardare tutto. Con me avevo mia mamma. No, e no, quello è di tuo nipote. Quello potrebbe servire. Perché questa era la mentalità. Ovviamente spostandoci da una casa grande ad una casa più piccola, gioco forza, siamo riusciti ad eliminare una serie di cose. Poi ci siamo spostati ancora. Gioco forza, tutto quello che lei aveva dimenticato nel frattempo, io l'ho buttato. E ok, poi siamo arrivati a Trevignano. Spazi ampi. Dove improvvisamente dicevo, beh, ma quella cosa lì te la ricordi? La ricomperi. Perché nel corso degli anni ci sono state delle cose, no? È un po' come, non voglio fare il paragone con le persone e con i rapporti, però ci sono dei rapporti che in qualche modo si deteriorano, che sono negativi. Quindi perché mantenerli in funzione di cosa? Quando i rapporti sono veri restano e non ti devi vedere, no? Perché non è la distanza né il tempo, non è la distanza geografica, neppure il tempo che ti fa perdere quel rapporto, quell'amicizia. quella specialità, no? Che poi rincontri una persona dopo tanti anni e sembra che l'hai vista ieri. E anche questa è pulizia, cioè eliminare un po' di cose. O sbaglio, questo me lo deve dire lei, che voglio dire, adesso vi leggo quello che... Perché certo. La signora Lucia Larese, poi vi invito tutti a ripetere il cognome perché si fa presto a sorridere.
Io
voi,
accetto,
eh?
Anche
voi sorridete, ma insomma, uno dice giustamente. Allora, da dirigente d'azienda in campo internazionale, dopo aver viaggiato intensamente per molti anni...
Sì, infatti era quello che volevo dire. Ecco. Cioè non è che uno si alza la mattina e decide di scrivere un libro sullo space clearing. No, io semplicemente mi trovavo, vivevo, cioè facevo la dirigente, ero sempre in giro col trolley, viaggiavo in tutta Europa, fino a che un giorno una signorina di quelle che fanno le rilevazioni mi disse: signora, posso chiedere da dove arriva? Io gli ho detto: vengo da Parigi, poi ho guardato la carta d'imbarco e venivo da Bruxelles. E lì ho capito che c'era qualcosa che dovevo fare, perché vivevo sempre di corsa, quindi la casa era un caos, e perché non hai neanche il tempo. E poi, siccome uno viaggia, avevo tutto un sacco di cose carine, ma carine, non è che erano ecco, le bomboniere, no? Quindi ho detto, vabbè, viaggio, mi sono presa dei libri in inglese, perché allora non si sapeva niente in Italia, e quindi ho cominciato a approfondire questa materia. Butta oggi, butta domani, alla fine... Devo dire che, cioè, piano piano la mia vita si è trasformata, ho cambiato piano piano, anche il lavoro è uscito dalla porta, ho cominciato a fare la consulente, quindi avevo più tempo per me, poi parlavo con le persone, dice: ah, ma è interessante questa cosa che dici, ah sì. E una signora una volta al ristorante mi ha detto: ah no, ma tu domani devi venirmi a fare un corso. Dico: ma io non li ho mai fatti i corsi. E quindi ho fatto il primo programma, e che sono arrivate, sono 15 persone, io non avevo un sito, non avevo niente, non so nemmeno, è arrivata una signora da Napoli, non so come abbia fatto ad arrivare, e a quel punto le cose si sono messe in moto e ho scoperto che quando tu fai spazio veramente, fai spazio, le cose si mettono in moto e le cose cominciano a succedere. E quindi io effettivamente anelavo a una vita più a misura di me stessa, perché io uscivo dalle 8 di mattina, tornavo a casa alle 8 di sera, 3 giorni alla settimana stavo fuori, e quindi proprio tempo per me zero, e il mio desiderio era quello di avere tempo. Ed è non a caso su questo libro c'è una signora che tutti dicono: ah, ma sei tu quella sul divano? Dico no, è una foto esplicativa del fatto che quando tu smetti di occuparti delle cose inutili in senso ampio, no? Cioè, e quindi cominci veramente a concentrarti sulle cose importanti, ecco che hai molto più tempo per te. Quindi i traslochi sono importanti, avere un metodo è importante, perché ecco, non si sa mai, potrebbe tornarmi utile. Oppure, ah, ma è costato una fortuna, l'ho pagato un occhio. Cioè, se già dici l'ho pagato un occhio, non lo butto, vuol dire che rimpiangi i soldi che hai buttato, no? Quindi o lo usi o lo vendi, perché adesso si possono vendere tante cose, o lo regali. Ma prima te lo togli da davanti, prima ti ricordi di tutti quei soldi che quel giorno che eri triste hai speso per quel vestitino che speravi ti tirasse sul morale, ma in realtà tutte le volte che lo vedi ti ricordi esattamente quel giorno, magari il tuo lui ti aveva lasciato, e allora per consolarti ti sei andato a comprare una cosa inutile che poi non ti sei mai messa, perché chiaramente dice: ma sto colore mi sta malissimo, no? Non so se ci sono delle domande, se vi è venuto in mente qualcosa. Ecco.
Le risulta che un meccanismo mentale di un accumulatore possa essere: ok, decido di togliere queste cose, nel momento stesso, in cui, dopo 2 o 3 giorni, l'ho buttate e mi servivano?
Assolutamente, allora. Funziona esattamente così. Per questo dico che serve un metodo. Perché finché... diciamo, se tu non sai come fare, tu butti, e che cosa succede nel tuo cervello? Cioè, che faccio? Lo butto, lo tengo, ma no, ma lo tengo da tanto, non l'ho mai usato per 3 mesi, 3 anni, 10 anni, lo butti, il giorno dopo, tac, ti serve proprio quello, esattamente quello, perché l'inconscio, cioè, crea proprio una situazione di incertezza, di insicurezza e di paura, perché gli oggetti ovviamente ci danno tranquillità, no? Quindi è molto importante che tu, quando lasci andare, io dico gli oggetti vanno lasciati andare con amore, cioè quando tu dici questo oggetto non fa più parte della mia vita, però devi arrivare a quel punto lì. Quando sei arrivato a quel punto lì e li lasci andare le cose, non te le ricordi neanche più. Io faccio l'esempio, io oltre adesso scrivo i libri, ma io amo tantissimo leggere, quindi casa mia, scatoloni di libri, già da bambina io leggevo tantissimo.
Interessante questa cosa.
Sì, io...
Sai che c'è una libreria in...
Sì, in itinere alla piazzetta. Comunque, mio marito lo sa, cioè io veramente, adesso un po' meno, ma adoravo leggere libri in inglese, in italiano, eccetera, eccetera. Poi proprio, un po', io sono un po' come Karl Kraus, cioè un rapporto proprio fisico col libro, no? Poi mi sono resa conto, un giorno leggo, mentre dice, conservare troppi libri significa... attaccarsi alle idee del passato, alle vecchie idee del passato. Ho detto no, ma questo non può essere, no? Cioè questo a me non mi riguarda, no? Poi avevo fatto una seconda libreria in casa di 4 metri fino al soffitto, che anelavo ad averla, perché così avevo messo tutti i miei libri, quelli che avevano dormito negli scatoloni per decine d'anni. Quando l'ho fatta ero contentissima. Dopo un po' ho cominciato a sentire proprio, no, questa specie di soffocamento. Ci ho messo 9 mesi, cioè io mi sono guardata tutti i libri e ho cominciato a lasciarli andare. Infatti, tra l'altro, io scrivo su Wall Street Magazine, non so se lo conoscete, ho scritto un articolo, va dove ti porta il libro, no? Perché il libro è una relazione, no? Quindi... E i libri sono come maestri. Quando hanno insegnato il loro messaggio, quando loro ti hanno impartito la lezione che ti devono impartire, io le ho regalati alla biblioteca di zona, che le ha presi con un sorriso, e sono stata una persona contenta, cioè non mi sono mai mancati. Cioè, lasciare andare, bisogna fare un percorso interiore. Per questo non sono tanto favorevole al metodo giapponese, che ti dice di svuotare tutto l'armadio o tutto lo sgabuzzino sul letto, per terra, e fare tutto in una settimana. Cioè, se tu hai accumulato cose per 20 anni, hai bisogno del tempo giusto per piano piano lasciare andare. Ma è come aggiornare, no? Quello che appartiene alla tua vita di ora e quello che non appartiene più. Un po' il percorso che fa Giorgio, no? Giorgio non riusciva con questa borsa, non riusciva minimamente, poi alla fine fa un passo incredibile nella sua vita.
Vogliamo passare al secondo libro? Se non ci sono
altri. Beh, degli anni un po' eccessivo, non ci allarghiamo. No, è vero, nel senso che...
Beh, è un investimento sul futuro, eh?
No, io per esempio per la libreria ci ho messo un inverno, 9 mesi.
Una gestazione al contrario.
Esatto, però devo dire, secondo me se hai 70 anni di ricordi ci devi almeno mettere in campo un anno e mezzo. Però, e qui interviene l'importanza di avere un metodo, perché se cominci, metto a posto questo cassetto, ah carino questo, ah ma forse, e vai a vedere un'altra cosa, e poi vai un'altra cosa, dopo 4 ore hai girato tutta casa, hai smucinato dappertutto e non sei arrivato a niente. Ci vuole un metodo, bisogna fare un pezzo per volta, e in questo ci vuole un po' di come si dice, quella che si chiama disciplina, no? Che non è una cosa negativa, disciplina viene da discepolo, bisogna sapere come fare, no? Questo può essere una cosa, però magari, voglio dire, nel passato, non so, c'è la foto tua di bambina che la vorrai tenere, no? E secondo me fare per, ci sono due filoni, o per zona, no? E quindi parti dal guardaroba, parti dal cassettone, no? E qui mi riallaccio. Mentre questo ci sono 8 lezioni e quindi hai il metodo su come fare, l'altro libro è sempre un corso fatto però stanza per stanza, perché anche questo è un altro metodo, no? Io è lo stesso perché tu puoi diciamo partire e fare una stanza per volta, però magari hai un grosso accumulo in una stanza, poi hai un grosso accumulo in un'altra stanza. Ci sono quelli che hanno, non so come siete messi voi, di solito poi qualcuno comincia a raccontare, c'è anche la stanza cosiddetta dei casini, no? C'è la stanza dove c'è tutto dentro, poi chiudiamo ed è una specie di piramide egizia dove c'è il tutto, no? E dove nessuno va. Poi alcuni tolgono pure il riscaldamento per risparmiare, quindi si aleggia un odore di muffa. Esatto. No? Non so, voi avete la stanza...
Io ho un monolocale.
Ok, e un box completamente pieno di uno svuotamento della casa di una zia. E allora, quando penso a quello che dice lei sui libri, lo zio aveva più di 10.000 libri, noi li abbiamo un po' venduti perché c'erano da Gutenberg in poi, cioè abbiamo fatto anche, diciamo, un'operazione finanziaria, ma alcuni li abbiamo tenuti. Ma ogni volta che penso a quello svuotamento lì, penso a quando un giorno, il più lontano possibile, lascerò ai miei figli la mia casa e non mi devono maledire, perché io quando, non che ho maledetto la zia e lo zio, anzi assolutamente, però sicuramente mi hanno dato, io sono stata 2 anni con l'angoscia, con questi 10.000 libri che non sapevo, cioè poi alla fine ci ho fatto pace, però... c'è da fare pace e pensare a quelli che vengono dopo di noi, cioè in ragione.
Esatto, esatto. Ma il discorso è che noi possiamo pensare anche a quello che viene dopo di noi, però ti rendi conto la pesantezza mentale di avere, perché tu lo sai che c'è il sottotetto, come io non so se vi è venuto in mente mentre sentivate la storia di Giorgio dove avete il disordine a casa, vi sarà venuto in mente, no? Per cui intanto vi consiglio che, visto la luna piena, potete andare a casa e cominciare a mettere a posto, magari dopo aver comprato il libro, così sapete
da
come
lunedì,
fare.
Da lunedì tutto questo.
Sapete come fare, no?
Domani
da lunedì
siete ancora
perché
qua.
Domani dovete venire qua. Quindi ecco, io direi che possiamo, se tu sei d'accordo, possiamo passare all'altro e poi lasciamo lo spazio alle domande.
L'alba di un nuovo inizio. In questa magica notte che presto cederà il passo all'alba, il passato e il presente hanno smarrito il loro confine, legati da un filo impercettibile di sensazioni. Ho appena finito di leggere d'un fiato il tuo manoscritto che in questa notte di veglia, d'un tratto, sta svelando in un fluido e silenzioso racconto i segreti degli eventi di molto tempo fa. Nascosti in angoli di memoria dimenticati, riaffiorano momenti che avrebbero potuto cambiare il corso della mia vita e che invece hanno soltanto cambiato profondamente me stessa. Hai fatto centro, carissima amica mia. Sei arrivata dritta al cuore con questo libro per la casa, il cuore e l'anima che ti invita a passare in rassegna le stanze della casa. Intrigante avventura. Percorrere ambienti domestici per attraversare gli spazi interni dell'anima che hanno declinato le parole della nostra vita e dato forma agli eventi. Il semplice gesto di rimettere in ordine le cose che appartengono alle nostre azioni quotidiane può dare vita ad una nuova armonia fuori e dentro di noi. Dall'ingresso al salone, dalla cucina alla cantina, seguendo l'immaginario collegamento fra il luogo fisico in cui viviamo e quello spazio interno che, come un cassetto troppo pieno, straripa di disordine, una confusione emotiva rende la vita complicata, quasi irrespirabile, e ci impedisce di gustarla fino in fondo. Cure amorevoli per la casa, per accudire allo stesso tempo quello spazio sacro dentro di noi che custodisce i nostri sentimenti più veri, da proteggere come un bimbo piccolo appena giunto fra noi, appena riconosciuto. Ognuno ha una favola dentro che non riesce a leggere da solo, ha bisogno di qualcuno che con la meraviglia e l'incanto negli occhi la legga e gliela racconti. La favola che abbiamo dentro a volte scompare sotto gli strati del passato, quando le ferite dell'anima si traducono in disordine e confusione, nell'incapacità di lasciare andare il clutter, questo pesante fardello di oggetti, situazioni e ricordi che affogano in un mare di nostalgia l'energia della nostra vita. Decluttering per la casa, il cuore e l'anima. Intrigante viaggio fra le stanze del cuore per lasciare andare, insieme agli oggetti inutili accumulati negli anni, le emozioni che hanno ingolfato e bloccato lo scorrere felice dei giorni. Termine inglese questo decluttering, che definisce l'atto di abbandonare l'inutile per recuperare quanto è da conservare gelosamente dentro di noi, e come uno speleologo dell'anima compiere un percorso ad ostacoli fra le pagine della nostra vita. Nostalgia di sentimenti provati, amori accarezzati, immagini vivide dentro di noi e pur dimenticate, profumi che affiorano alla memoria, racchiusi in oggetti del passato che trovano vita quando le suggestioni dentro di noi, anziché assopirsi, prendono forma. Fra poco arriverà il taxi per l'aeroporto, una partenza che sembra l'inizio di un viaggio con destinazione ignota. Nel mio bagaglio una collana, un paio di sandali, un manoscritto.
Bene. Avete qualche domanda, qualche sentimento che è uscito fuori da queste parole? Perché qui il diario è di Giovanna, che è amica, diciamo, di Giorgio, ed è un viaggio completamente al femminile. Ecco.
Cioè, qui stiamo facendo Giovanna, Giorgio, no? Cioè, voi pensate di fare spa? No, in realtà queste sono delle storie. Sono delle storie intime e tra due persone. Questo...
Come?
Ecco, questa è la reazione. Cioè, tu prima Giorgio, adesso c'è Giovanna.
Sì.
Cioè, tu hai scritto delle storie intime.
Sì, perché, ripeto, cioè, occuparsi della propria casa, dei propri oggetti, non può essere qualcosa di esterno, è qualcosa di interno, non lo possiamo fare con la mente. Per questo io scrivo decluttering, ordine in casa, spazio nel cuore. Poi in realtà a me non interessa che venga creata una casa perfetta, appunto al stile giapponese, dove non c'è niente in disordine o non c'è qualcosa che magari non è particolarmente bello. Perché se qualcosa mi piace e mi dà energia, lo devo mettere in evidenza. Cioè i ricordi belli, quelle, le cose che ci piacciono, le cose che ci fanno, che ci allargano il cuore, le dobbiamo intanto riconoscere, no? Perché adesso è l'architetto, no? che arreda, no? È l'ultimo giornale di moda che ci dice il colore da scegliere per le pareti. Ma se è di moda, ma se a me non piace, io lo vedo tutti i giorni, il mio morale scende. Poi è chiaro, avrò una casa perfetta da fotografare sui social, l'ho scritto recentemente, no? Ma la casa deve essere lo specchio veramente dell'anima, no? Lo specchio di quello che mi piace. C'era qualcuno che aveva una domanda? Ecco.
Il Taiji.
Abbiamo sentito molte voci al femminile, Non so, questa differenza tra il maschile e il femminile forse se si può approfondire perché mi sembrava interessante.
Allora, intanto nel primo libro, in Space Clearing, c'è intanto il protagonista è un maschio, è un uomo. E poi c'è proprio un capitolo, il disordine al femminile e il disordine al maschile. Cioè, noi abbiamo un modo diverso di vivere la casa, no? E quando si parla di questo clutter, degli accumuli, gli uomini generalmente hanno accumuli elettronici, attrezzi per lavorare. Poi non lo so, me lo dica lei, che se gli viene in mente che cos'è un clutter in casa sua, no? Cioè, gli uomini... Esatto. Mentre noi donne magari abbiamo, non so, quel maglione di lana che abbiamo iniziato 6 anni fa e non abbiamo mai finito, oppure i vestitini che mettevo quando ero più magra ed ero felice, oppure delle cose. Ho visto le mamme che hanno, non so, i figli che sono in età tra i 30 e i 40 e hanno in casa solo foto dei figli bambini o anche neonati, no? Ma adesso voglio dire che non si abbiano delle foto, però io ho visto le mamme che tengono le foto del bambino e poi dicono, beh certo, erano altri tempi, non mi metteva in discussione, no? E quindi bisogna aggiornare, cioè la casa deve essere la mia casa di oggi, non di quella che ero o di quello che vorrei essere, no? E quindi questo ci aiuta a stare nel presente.
Beh, di sicuro c'è una cosa, c'è un aspetto che è diverso, perché in passato noi conservavamo le foto e quindi c'erano gli album delle foto, no? A parte che le foto erano una rarità, nel senso che non è che si scattasse molte foto, perché comunque costavano tanto, perché non è detto che poi erano delle belle foto, quindi diciamo che c'erano gli eventi principali, quelli fotografati. Adesso, anche attraverso l'uso del telefono, scattiamo tante di quelle foto che poi automaticamente cancelliamo, nel senso che non le ricordiamo neanche. Non ricordiamo neanche di averle fatte. Quindi c'è una sorta di autopulizia di un certo tipo, perché comunque non occupano lo spazio fisico, però ci occupano uno spazio mentale.
Diciamo, io per esempio gli album li faccio ancora. Non è perché sono archeo. No, perché se tu fai un album è solo un esercizio, no? Cioè devi scegliere in un anno quali sono le foto importanti e nella scelta devi scegliere anche quali sono le cose, cioè tenere le foto di una vacanza in cui in tutte le foto sei venuta male, hai litigato con quelli con cui sei andata, ti sei trovata male, ma che te le tieni a fare quelle foto lì, no? Per non ripetere, però, lì siamo veramente sul macabro, no? Cioè, come un signore mi ha detto, no, io se ho comprato un maglione sbagliato lo tengo perché così ricordo che non devo più sbagliare. No, cioè, ho sbagliato la vacanza, pazienza. Però avere tante foto digitali, a parte che ingolfano il telefonino e comunque è un clutter, no? Ma non fai una scelta tra quello che è veramente importante e quello che non è. Non è possibile che 100.000 foto siano tutte importanti uguali, ma di tutte le foto che abbiamo nel telefonino, una vale la pena stamparla e magari metterla in cornice, perché mi ricorda un momento bello, una persona importante, qualcosa che quando lo vedo mi manda energia. Però ci vuole anche questo processo, no?
Purtroppo a me spetta una cosa brutta, che è quella del richiamo al tempo. Nel senso che, sì, c'è una domanda veloce, si può fare una risposta altrettanto... Ah, senza microfono non si può, perché stiamo registrando, perché ve lo ricordo, la registrazione di questo incontro sarà su oltrelago.it.
Si sente.
non trovo più due album fisici di fotografie, che fra parentesi uno erano delle, le uniche foto che avevo quando, non so che vi farò ridere, quando facevo danza classica da, da bambina, ok, adesso con questa mole non me lo potrei più permettere, però quando ero bambina lo facevo. E un altro con, che avevo fatto con tutta proprio la, 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 tipo una genealogia con i nonni, i genitori, eccetera. Non li trovo più, nel senso, l'avevo messo in un posto no, e ho chiesto a tutti i miei parenti più stretti, più lontani, ma ve li ho dati a voi, eccetera. Non mi sono fatta mai una ragione di questa cosa, cioè perché non li ho dati per farli vedere, ma poi non sono più ritornati. Come, come risolvere questa situazione? Scusa.
Intanto bisogna capire effettivamente se li hai dati, perché mi sembra, tu hai detto non li ho trovati, perché nel posto dove stavano, però per esempio Giorgio, tutto il percorso che fa Giorgio è perché cercava una cosa specifica, che poi era una foto, che non trova, no? E quindi per cercare quella foto poi mette a posto tutta la casa. No, allora a volte se tu hai perso una cosa del genere, magari può essere la spinta per mettere a posto, perché magari è andato a finire in un posto che tu non immagini nemmeno, no? Oppure può essere anche la spinta nel sottotetto. L'hai messo a posto il sottotetto? Tu cominci a mettere a posto il sottotetto, magari il messaggio di questa, di questo album che non trovi è proprio quello, metti a posto. Perché tu cominci a mettere a posto cercando l'album e scoprirai un mondo, esattamente come fa Giorgio nel libro.
Ok, io che dire, intanto Lucia Larese sarà a disposizione vostra, perché sicuramente avrete voglia di approfondire questa conoscenza, questa scoperta con questi due libri che hanno queste due metodologie diverse per arrivare a... metodologie diverse, diciamo approccio diverso.
Diciamo hanno solo il nome diverso.
Hanno solo il nome, ecco. Cioè della serie è una copia e incolla. No, non no, è così. No. È una metodologia, un metodo diverso, un modo di affrontare le cose in maniera diversa.
Che però sono complementari. Cioè nel senso che tu sicuramente suggerirei di cominciare da Space Clearing perché è più semplice, diciamo, perché... su decluttering a ogni stanza io ho anche associato un'emozione, cioè pulire il bagno è un rompimento, no? Però se io lo pulisco nell'ottica di una purificazione del corpo, nel metto in ordine il bagno in modo che trovo, che ne so, i sali da bagno, la crema anziché un milione di campioncini, tutti i cassetti pieni di un caos generale, cioè se anziché mettere a posto il bagno perché il bagno sia in ordine, lo metto a posto perché il bagno sia il tempio del benessere, della purificazione, tutto cambia. Cioè non è più un obbligo, è qualcosa che mi dà voglia di vivere, no? E quindi ci sono i significati della camera da letto, che è il tempio del relax e anche dell'intimità, no? La camera dei figli, lo studio. Quindi siccome poi le lettrici mi chiedevano, ma è diverso mettere a posto il soggiorno, questo e quell'altro, allora ho fatto un altro libro, però appunto dicendo il manuale non mi bastava, allora ho scritto questa storia di Giovanna che fa un viaggio introspettivo attraverso la casa, dentro la sua vita.
E la conclusione di questo podcast non può che essere un grazie. Grazie per te che l'hai ascoltato, per tutti quelli che erano presenti ed eravate in tanti. Ci ha fatto piacere perché sviluppare un programma come quello che abbiamo realizzato per questa terza edizione di Naturarte ci riempie di gioia. Voglio così condividere con voi un incipit e l'incipit ha un titolo che è Metti insieme. Metti insieme una psicologa con un'idea e il desiderio di condividere valore, un'amministrazione comunale ricettiva, fattivamente disponibile, impegnata sui temi e appassionata nel realizzarli, una libraia per passione piena di energie, un artista geniale, un team di ragazzi motivati, un'intera comunità curiosa e disponibile, tanti operatori a vario titolo che hanno fatto con noi, hanno percorso con noi questo Naturarte 2022. E tutto questo è magia. ma io che sono Anna, libraia per passione, nonché cofondatrice, passatemi questo termine, di Naturarte, insieme ad Ariadne Rossetti, e voce di Oltre Lago, beh, devo ringraziare anche la web radio che ha consentito queste registrazioni, regalandoci l'opportunità di un ascolto e di un riascolto. Grazie.